momento delle storie di speranza. Vogliamo riprendere una frase di questa mattina. Tutti abbiamo bisogno di gettare il cuore oltre l'ostacolo. I nostri tre narratori lo hanno fatto e ci racconteranno come. Iniziamo con Giampaolo Paoletto, sacerdote diocesano dal 1995. Nel 2002 entra in TIC, ECS della TO 55 e della TO 73. Nello stesso anno inizia il servizio di cappellano alle Molinette, servizio che attualmente svolge presso l'ospedale Martini di Torino. Dal 2015 è parroco di attività di Maria Vergine a Torino. Don Giampaolo era artefice del progetto Quando gli scarti tornano a vivere. Si tratta di un laboratorio in cui i materiali di scarto, in modo particolare il legno, incagliati, incollati e dipinti, tornano a vita nuova sotto forma di opere d'arte. Nel laboratorio lavorano persone dal passato difficile, a cui è stata data un'occasione di vita nuova, una speranza in un futuro diverso.
Il secondo personaggio, questo signore che sta in mezzo, personaggio misterioso, ma vi rivelerà lui tutta la sua storia. Diciamo solo che nasce a Torino nel 72, è stato un economista e ha lavorato in borsa a Ginevra per fino ai 32 anni. È stato gestore di grandi patrimoni finanziari.
E poi abbiamo Marta e Giorgio Pausardo. In EPIC del 1998 appartengono alla TO 58 ed attualmente svolgono il servizio di coppia di collegamento nel settore A. Circa tre anni fa Marta e Giorgio, con le tre figlie, Carlotta, Francesca e Chiara, insieme ad altre famiglie della loro unità pastorale, hanno dato vita ad un gruppo di sostegno per l'accoglienza di una famiglia siriana di profughi di guerra. La loro esperienza è la testimonianza di come l'integrazione si realizzi attraverso gesti concreti di impegno e di accoglienza.
Allora, raccontiamo una storia, anzi la raccontano loro, e ogni storia ha un nome.
Allora, la storia che voglio raccontarvi io è una storia vera, sono portata, il nome è Chiara, è una storia di una ragazza. Io non l'ho mai conosciuta, ma comunque ha influito nella mia vita in modo particolare, nella scelta di diventare. A un certo punto di lasciare la parrocchia, era vice parroco a Lucento, e di andare dal vescovo e chiedere di poter fare il cappellano in un ospedale. E quindi è una storia che sicuramente ha segnato abbastanza anche la mia vita. Incontrata per caso in un librettino, questa ragazza ha scritto, era il diario dei due anni che lei ha passato in un reparto di chemioterapia dell'ospedale di Milano, prima poi di morire a 26 anni. Una ragazza, una storia tragica, estremamente tragica, ma direi la voglio raccontare oggi perché interpreta bene quel passo del Salmo che dice: hai trasformato il mio dolore, la mia sofferenza in danza. Perché nonostante la grande tragicità della storia di questa ragazza, effettivamente ha saputo vivere nella sua vita come un'opera, ha saputo danzare veramente, di fare della sua vita un'opera molto bella. Allora, Chiara è una storia triste perché lei non era credente, poi a un certo punto nella sua vita inizia il percorso scoutistico, diventa uno scout di un gruppo di Milano, però nella sua vita capita qualcosa di molto grave. Nel giro di due anni perde il papà e perde anche la mamma a causa sono ammalati per un tumore, sia prima uno poi anche l'altro. E quindi lei si ritrova praticamente all'età di 20 anni orfana di papà e di madre. Inizia questo percorso nel Vive da sola, figlia unica, inizia questo percorso scautistico che lo porterà a fare una scelta, deve fare una scelta di fede, no? Quindi riceverà poi la cresima come adulto e farà anche un anno di volontariato sociale, nella comunità di Tesè. Io ho conosciuto un monaco a Tesè, ho conosciuto questa ragazza che aveva fatto questo anno di volontariato sociale. Lei intanto studia all'università, studia filosofia, ecco, decide di fare questo percorso e poi, finita praticamente la laurea, scopre anche lei di essere malata, lucidia e finisce in ospedale. Guarda anche dopo, inferno, no?
Buon pomeriggio. La mia storia di speranza parla di un ragazzo che è dislessico, disgrafico e discalculico e che ha un percorso di studi abbastanza complesso, abbastanza difficile, che lo porta a diventare qualcuno che non si sarebbe mai immaginato. Questa persona finisce a lavorare in borsa e finisce in Svizzera, sono io, questo qua, sono io. Ok, mai sarei immaginato di trovarmi un giorno da questa parte della platea a raccontare la mia storia. Sono sempre stato uno studente molto scarso. Per fortuna forse avevo qualcosa in più e il mio primo lavoro è stato subito in questo mondo dell'alta finanza, non in una banca qualsiasi, ma in una banca d'affari a Ginevra. Voi sapete bene che la Svizzera è la patria in cui confluiscono i grandi patrimoni del mondo. Io lo considero questo come un grande dono, essere arrivato lì, perché non avevo gli elementi, non sono mai stato uno studente brillante, evidentemente qualcuno voleva che io fossi lì, che facessi il lavoro più desiderato del mondo, uno dei miei meglio pagati al mondo, nell'ambiente per eccellenza dove c'è il denaro, dove c'è il benessere, dove ci sono le Nazioni Unite, quindi un crocevia anche di culture molto stimolante, di persone. E il mio mestiere, già dall'età di 24 anni, è stato quello di gestire i patrimoni delle persone più ricche del mondo, che sono quelli che da tutto il mondo vengono in Svizzera per portare i loro patrimoni più o meno puliti. Questo non era il mio compito capirlo, ma comunque il mio compito è sempre stato quello di prendere i soldi e moltiplicarli il più possibile per persone che già ne hanno tantissimi. Quindi un grande dono poter accedere a questo mondo scintillante che io ho sempre solo visto nei film. Non so se avete visto il film di DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Ecco, non mi vergogno di dire che io sono stato un DiCaprio. Non mi vergogno perché mi divertivo, è una bella vita, almeno fino a un certo punto. E ho avuto anche l'opportunità di conoscere persone che io fino all'anno prima vedevo in televisione e me li trovo davanti come clienti. I miei clienti erano uomini politici di tutto il mondo, sportivi famosi, calciatori, corridori di Formula 1, cantanti, attori internazionali, petrolieri arabi, magnati russi, gente così, no? Gente che uno pensa che non esistano finché non li vedi. E invece esistono. E sono come noi, hanno delle gambe, delle braccia, degli occhi, sono uguali a noi, da fuori. Conducono delle vite decisamente diverse dalla maggior parte di noi, perché dispongono di patrimoni con tantissimi zeri che gli permettono di avere tante cose in più di quelle che tutti noi più o meno possiamo permetterci. Quindi vivono nel lusso più assoluto e in loro io, perché mi è stato chiesto di venire oggi qua? Probabilmente perché la storia di speranza che io ho vissuto è diversa, non parte da un punto in cui uno cerca di trovare qualcosa, ma parte da un punto in cui la gente ha già tutto. I miei clienti in Svizzera sono sempre state persone che hanno tutto dalla vita. Allora uno può chiedersi, ma che speranza poi vogliamo parlare? E beh, questo ve lo dirò dopo.
Io mi chiamo Ali Abdallah, sono nato il 15 settembre del 69 ad Aleppo, in Siria.
Io mi chiamo Caldeia, sono nata il 13 maggio del 76, anch'io ad Aleppo.
Aleppo è una delle città più antiche della Siria, situata nel nord del paese, a circa 40 km dal confine con la Turchia. Un posto bellissimo.
Prima della guerra era il centro abitato più popoloso del paese, di circa 1.900.000 abitanti. Arabi, curdi, armeni, circassi e turchi vivevano in pace in questa grande città, costruita su un piccolo gruppo di colline, in una vallata ampia e fertile che si estende su entrambe le rive del fiume Oku. Nel 1986 è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
Io vivevo in un bel quartiere con la mia famiglia, mio padre e mia madre, quattro fratelli maschi e quattro sorelle. In realtà mio padre ha avuto tre mogli e quindi ho molti più fratelli, questi sono solo i figli di mia madre.
Anche nella nostra famiglia non eravamo pochi, infatti ho quattro fratelli e sei sorelle e con noi vivevano anche i genitori di mio padre.
Io e Caldia eravamo vicini di casa, siamo cresciuti insieme giocando con i nostri amici per le vie del quartiere.
Lui era un amico di mio fratello e all'inizio non mi considerava proprio, era più grande e giocava solo con i maschi. Ma quando anch'io ho iniziato la scuola superiore, finalmente mi ha notato.
Caldia era bellissima, aveva un sorriso luminoso e uno sguardo fiero. Ancora adesso, quando la guardo, ricordo la prima volta che l'ho notata nel gruppo delle sue amiche.
Ci siamo sposati a novembre del 1995. Avevo 19 anni e abbiamo fatto una grande festa con i nostri amici e i nostri parenti.
Io lavoravo il marmo e con i primi stipendi abbiamo potuto comprare la nostra casa. Più tardi abbiamo aperto anche un piccolo negozio in cui Caldia vendeva cibo, bevande e altre cose.
Nel 1996 è nato il nostro primo figlio, Abdallah, e poi piano piano abbiamo ingrandito la famiglia. Mohamed, Kassen, Hussein, Abudi, Rufan, e Ahmed, Bayan e Amal, sono veramente tanti.
9 alla fine.
Siamo fieri dei nostri figli e ci piace l'idea di avere una famiglia numerosa.
Avevamo una vita serena ad Aleppo. Spesso si andava in centro tutti assieme, oppure si andava a fare un giro nei bellissimi giardini vicino alla cittadella. Altre volte poi si prendeva l'auto per andare fuori città a fare delle grigliate o delle gite al fiume.
I nostri figli sono cresciuti sereni, andavano a scuola, facevano sport, soprattutto il calcio, e insieme ai loro tanti cugini giocavano per strada, sicuri.
Nella primavera del 2011 però in città iniziarono alcune manifestazioni antigovernative. La gente scendeva in piazza contro la corruzione e per chiedere un po' di libertà e maggiori diritti civili. All'inizio non ci siamo preoccupati di questa cosa, ma a poco la polizia e l'esercito iniziarono a reprimere le manifestazioni in modo sempre più violento. Da lì a poco le violenze aumentarono, fino a diventare una vera guerra civile. Un giorno sono partito al mattino per prendere il pane e sono riuscito a rientrare soltanto al far della sera, perché l'esercito e i cecchini continuavano a sparare per le strade. Andare al forno era molto pericoloso, così Caldia iniziò a fare il pane a casa, per noi e i nostri vicini.
Nel 2012 continuavano gli scontri armati, ma soprattutto iniziarono i bombardamenti sulla città da parte dell'aviazione fedele al regime. Nel giro di poco la nostra vita tranquilla si è trasformata in un incubo. La paura era tanta e grande la preoccupazione per i nostri figli. In quei giorni noi dormivamo tutti nella stessa stanza perché così ci sentivamo più al sicuro. Una notte però sentimmo un rumore terribile e tutta la casa tremò. Una bomba aveva centrato l'abitazione dei nostri vicini.
Dopo quella notte decidemmo di lasciare la città. Era strano lasciare la nostra casa, i nostri amici, la nostra vita. In un primo tempo andammo ad alcuni parenti che vivevano fuori Aleppo, in campagna. Lì la situazione sembrava essere più tranquilla, ma durò poco. Bande di miliziani e paramilitari iniziarono a seminare il terrore anche fuori dalle città.
Eravamo molto in dubbio sul da farsi. I ragazzi stavano crescendo e i più grandi erano ormai vicini all'età per il servizio militare. Se fossimo rimasti in Siria, sarebbero stati obbligati ad uccidere o a rischiare di essere uccisi.
Il 18 marzo del 2013, questa data la ricorderò per sempre, decidemmo di lasciare il paese per rifugiarci in Libano. Non fu affatto una decisione facile, ma era inevitabile. Mettemmo insieme il denaro necessario per il viaggio e insieme al fratello di Caldia e alla sua famiglia partimmo.
Il viaggio fu massacrante. Su un pullman da 50 posti eravamo più di 150 persone. Noi 11 eravamo sistemati in due file di sedili. Ci impiegammo 36 ore per un percorso che solitamente facevamo in tre. C'erano i posti di blocco ovunque. I soldati ci facevano scendere tutti, frugavano tra le nostre cose, prendevano ciò che volevano, ma soprattutto cercavano soldi. Alcuni di noi vennero presi e portati via, senza che nessuno ne capisse il motivo. A fine marzo eravamo finalmente arrivati in Libano.
Le storie di Chiara, di Luca, di Ali Abdallah e della moglie, se si fossero sviluppate secondo le premesse, come sarebbero andate? Qual è la nuova strada percorsa?
Allora, come vi dicevo, io penso che le premesse c'erano tutte per arrabbiarsi e per maledire Dio, no? Soprattutto quando questa ragazza a un certo punto scopre di essere malata anche lei dopo aver accompagnato i suoi genitori qualche anno prima in questo percorso, l'accompagnamento alla morte. Quindi c'erano tutte le basi per poter, insomma, dire forse Dio non esiste o insomma, diciamo che di fronte a una situazione del genere, ma non solo, anche tante altre. Ricordo una ragazza di 30 qualche anno, no, che incontrata in ospedale mi dice: "Don, perché devo morire, io voglio fare la mamma", no? E anche ci sono tante risposte, la risposta di tolto il silenzio, perché appena tentiamo di rispondere penso che diciamo soltanto le stupidaggini. Però, ecco, Chiara non perde la speranza, non cade dentro questa voragine di rabbia, di dolore, di sofferenza. E io l'ho scoperto, adesso mi viene in mente, quando parlavano loro nel movimento Flash, perché lei aveva scritto una lettera, io lì poi sono riuscito a rintracciare questo diario, ho sentito di che colore la mia paura, e perché aveva scritto una lettera durante il periodo di chemioterapia a Cardinal Martini, e poi Martini la citerà durante una sua lezione che faceva in un luogo. E io sono arrivato con la citazione a cercare per chi era questa chiara, leggendo un libretto che raccoglieva le lezioni di Martini. E in questa lettera c'era scritto una cosa che direi ho trovato veramente sconvolgente. Lei dice: "Io adesso faccio la chemioterapia, passo un po' periodo in ospedale, mi ritrovo senza capelli, ma quando esco dall'ospedale dopo poi quei percorsi li ho conosciuti anch'io personalmente, perché ci sono andato anch'io quando ero cappellano nei centri di trapianto, e quindi ho visto le sofferenze, i dolori, la fatica insomma di sopportare le chemioterapie, di stare quindi isolamento magari per 10-15 giorni consecutivi, e quindi penso, ho visto davvero concretamente la sofferenza e la fatica di quei giorni, passati di dentro. Lei parla di questo e dice poi nella sua lettera, ma quando esco fuori, quando ritorno a casa, mi sembra di riscoprire la vita come qualcosa di completamente nuovo. Sono felice, dice, e dice, è strana questa felicità, perché avrei tutte le motivazioni per non esserlo, avrei tutte le motivazioni per disperarmi, invece mi sento felice di lavare i piatti, mi sento felice di camminare, mi sento felice di respirare, mi sento felice di guardare il sole, di svegliarmi un mattino, di vedere le persone, tutte cose di cui prima non facevo assolutamente caso, anzi, forse la noia, la fatica, il tran-tran quotidiano, no, non mi facevano vivere con tale intensità quello che vivo adesso. Adesso è tutto estremamente intenso, dice forse, perché quando ti rendi conto che la vita non è più qualcosa di scontato, ogni attimo diventa straordinario. No? E Martini cita proprio questo passo di Chiara. E lei dice, sono forse pazza? E mette questo punto interrogativo. E la cosa bella anche di quel diario è che lei scrive sempre Dio con la D minuscola, ma non nel senso, come dire così, svalutativo, ma perché è il suo Dio, il percorso che Chiara ha con il Signore è un percorso molto personale. Quel Dio è un Dio che si fa piccolo, con la D minuscola, e che in un certo senso diventa compagno di viaggio di questa ragazza, della sua storia, del suo percorso. E poi chiudo.
Beh, questo format è un po' particolare. Riportarmi in Svizzera all'alta finanza dopo questo richiede un minimo di sforzo anche da parte mia, però non è casuale che siamo qua, perché questo accostamento del dolore, della sofferenza, del piacere, della felicità che si alternano, è presente in queste storie come in tutte le nostre vite, no? Quindi adesso mettermi a parlare di queste persone con cui io vivevo da ragazzo, che avevano tutto, mi fa ricordare quanto queste persone fossero infelici, i miei clienti, i miliardari, profondamente infelici, nel profondo, mentre apparentemente erano persone realizzate, avevano tutto e anche molto di più. Io li ho conosciuti bene, uno dei miei compiti era anche di andare nelle loro case per verificare la loro consistenza patrimoniale. Quindi io ho vissuto con loro, sono stato dentro le loro vite e ho scoperto la profondità dell'insoddisfazione umana proprio dentro la vita di queste persone. Non lo sei mai immaginato, no? Noi li vediamo in TV, felici, realizzati, li vediamo con delle macchine meravigliose, con delle vite meravigliose, ma ho sperimentato tanta solitudine, tanta idolatria. Antonella prima ci parlava di questa cosa. Queste persone hanno veramente sono stati portati dalla vita a idolatrare il denaro. Quando ne hai tanto e ti dà tutto, è facile cadere in quell'errore lì. Chi di noi non cadrebbe in questo errore? Cioè di credere che la felicità sia data dalle cose, quello che diceva Antonella. Non possiamo fargli una colpa. Io però l'ho proprio sperimentato. Per 10 anni ho vissuto con questa gente e ho anche vissuto un po' questa vita, perché io avevo uno stipendio veramente molto alto e lavorando in borsa io potevo moltiplicare il mio stesso stipendio n volte, tante volte. Quindi anch'io ho cominciato a vivere di cose. E anch'io ho cominciato a non sentirmi più felice, quindi mi rivedevo nei miei clienti, eppure apparentemente cosa ci mancava? Niente. Era il sogno della mia vita, quando a scuola andavo male, dicevo io nella vita non farò mai niente, non so come sono arrivato a fare quello che ho fatto. Però mi sono accorto che non era proprio quello che volevo, come non era quello che i miei clienti volevano per essere felici. Loro volevano qualcos'altro e cercavano di comprarselo, ma dopo un po', quando ti sei comprato tutto, quando è la più bella macchina del mondo, è la più bella villa del mondo, hai cambiato 5 mogli, cosa vuoi di più? Allora c'è qualcosa di più. E allora mi viene in mente cos'è la speranza. La speranza di trovare qualcosa già in questa vita che ti renda felice, che dia un senso alla tua vita. E allora sapete cosa ho fatto? A 32 anni nel luglio del 2005, io ho seguito ciò che durante tanti miei viaggi avevo visto. Io per fortuna ho avuto l'opportunità di viaggiare tanto, specialmente in paesi dalla grande bellezza, dalla grande storia, ma con gran povertà. L'Oriente, io sono un grande amante dell'Oriente, ho viaggiato nella mia adolescenza, nella mia giovane età, in questi paesi dove c'è tanta tanta povertà. Io ricordavo gli occhi di queste persone, gli occhi dei poveri nell'India, non mi dimenticherò mai, dalla prima volta che quando vedi queste persone non ti puoi scordare i loro occhi. Ma non sono occhi di persone infelici, non so se avete avuto questa esperienza. Io la serenità che ho trovato negli occhi dei poveri dell'India non l'ho mai vista nei miei clienti miliardari. Io questa cosa l'ho portata dentro tutta la mia vita, fino a quel giorno in cui ho lasciato la banca in Svizzera, mi sono licenziato e sono andato a vivere in India e sono diventato un missionario. Adesso da 15 anni vivo nella regione dell'Andhra Pradesh, nel sud dell'India, con le tribù che vivono in questa regione, che è la regione più povera di tutto lo Stato. Sono persone che devono mettere insieme un pasto con quello dopo, perché mangiano adesso, non sanno come mangeranno la prossima volta. Queste persone mi hanno attirato loro, perché loro, in loro io ho visto cosa voleva dire dare valore alle cose della vita, e per quello ho scelto di andare a vivere con loro. Cosa che i miei clienti non mi hanno mai fatto percepire. Io adesso vi devo dire che non mi pento di aver fatto quello che ho fatto prima. Onestamente sono stato una persona onesta che ha fatto un lavoro molto superficiale, ma quello che mi danno queste persone con cui vivo oggi è la mia grande ricchezza ed è la speranza che nella vita, anche quando credi di aver trovato la tua strada, ma dentro senti che c'è qualcosa di più. Quel qualcosa di più c'è, poi ognuno di noi lo troverà. Io l'ho trovato in India. Queste persone che non hanno niente mi hanno insegnato a guardare ciò che abbiamo, poco tanto che sia. Se è tanto è più difficile, sapete. È paradossale, queste persone che non hanno niente, i poveri dell'India con cui io vivo, le tribù dell'India, apprezzano qualsiasi piccola cosa che capita, apprezzano la pioggia quando arriva dopo tanti mesi di siccità, apprezzano un pasto, perché non è scontato mangiare tutti i giorni. Apprezzano l'amicizia delle persone che vivono nei loro villaggi. Apprezzano una festa in cui loro possono pregare tutti insieme. E questo l'hanno insegnato anche a me. Io sono partito senza particolari radici di fede, ma io ho trovato la fede in loro. E oggi vivo con loro e apprezzo in una maniera molto più alta tutto ciò che capita. Mi hanno insegnato a guardare ogni piccolo granello di vita, e questo è un dono incredibile, io per cui ringrazio il Signore ogni giorno e che mi auguro che anche voi possiate trovare nella vostra vita, in qualsiasi modo, non dovete trovarlo nel mio modo. Io ho avuto la fortuna di vedere un estremo e di capire che non era quello che portava la felicità.
Noi da Ginevra e l'India invece vi riportiamo in Libano, cercando di raccontarvi con le parole con cui loro ce l'hanno raccontata la loro storia e anche come la loro storia è potuta cambiare. Avevano scelto il Libano perché lì parlavano la loro lingua, la gente è più simile a noi, e poi pensavamo che fosse solo una situazione temporanea, al massimo 5-6 mesi, e saremmo potuti ritornare. Non riuscivamo a immaginare che potesse andare diversamente.
In realtà in Libano la vita non era facile e i libanesi non erano così accoglienti come speravamo. Nel giro di poco tempo 1,5 milioni di siriani si sono rifugiati in questa terra che conta circa 6 milioni di abitanti. Il Libano non riconosce alcuno status a noi siriani. Non siamo rifugiati, non siamo profughi, non abbiamo nessuna tutela legale, siamo semplicemente clandestini, senza alcun diritto.
I primi mesi li abbiamo trascorsi accampati in un campo. Il padrone ci faceva lavorare nelle serre dove coltivava la frutta, così potevamo stare lì. Poco dopo ci siamo trasferiti al campo di Tel Abbas, un campo profughi, sempre insieme a mio cognato e la sua famiglia. Dopo qualche mese poi ci ha raggiunto anche mio fratello Jasem con la sua famiglia.
Al campo la vita non era facile. Dentro la nostra baracca faceva caldo d'estate e freddo d'inverno. Con un po' di pioggia si allagava tutto e spesso mancava l'acqua. Oltre al disagio fisico, c'era poi il disagio di sentirsi quasi in una specie di limbo, senza identità, senza lavoro, senza la scuola per i ragazzi, ma soprattutto senza una prospettiva futura. Non si poteva tornare indietro, perché ormai la guerra era esplosa in tutta la Siria e non si poteva andare altrove, perché privi di documenti, soldi e prospettive sicure. Potevamo solo vivere il presente, un presente senza speranza.
Dopo circa un anno però sono arrivati al campo alcuni europei, in particolare italiani. Erano personaggi strani, condividevano la nostra vita al campo con tutti i disagi che questo comportava. All'inizio non mi fidavo di questa gente perché avevano lasciato la loro comoda vita per venire in Libano in un campo profughi. Qualcosa non mi tornava. Dopo qualche mese però ci siamo conosciuti meglio e ho capito che erano animati da sane intenzioni. Queste persone sono i volontari di Operazione Colomba.
Operazione Colomba nasce nel 1992 dal desiderio di alcuni volontari e obiettori di coscienza della comunità di Papa Giovanni XXIII di vivere concretamente la non violenza in zone di guerra. Le principali caratteristiche del loro intervento sono la condivisione. I volontari abitano il conflitto, condividendo con le vittime la precarietà delle situazioni di emergenza, ma anche le paure e i rischi della guerra stessa. La non violenza come scelta imprescindibile. L'equivicinanza dalla parte di tutte le vittime, indipendentemente da etnia, religione, appartenenza politica. La partecipazione popolare, infatti, è un'esperienza aperta a tutti, credenti e non.
La loro presenza al campo era molto utile. Un po' perché ci portavano aiuti e viveri, ma anche perché con loro i libanesi ci lasciavano tranquilli. Con loro potevamo uscire dal campo in sicurezza per le emergenze sanitarie, ma soprattutto per primi loro ci parlarono dei corridoi umanitari.
I corridoi umanitari nascono nel 2013 da una scelta di impegno e collaborazione ecumenica tra cristiani e protestanti. Un progetto costruito tra comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese. Nel 2015 viene sottoscritto un protocollo col Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale con l'obiettivo di offrire una possibilità di ingresso in Italia con un percorso di integrazione e accompagnamento legale. L'iniziativa è totalmente autofinanziata dalle organizzazioni promotrici.
Da subito abbiamo sperato di poter accedere anche noi a questo programma, ma tutti ci dicevano che eravamo una famiglia troppo numerosa, 11 persone. Era difficile che qualcuno accettasse di accoglierci. Molti ci suggerivano di far partire ragazzi più grandi, separandoci, ma per noi non era accettabile una soluzione di questo genere. Volevamo comunque restare una famiglia.
A ottobre 2015 sono arrivati al campo due volontari di Torino, Andrea e Tommaso. Con loro è subito nata una vera amicizia ed hanno trascorso 2 mesi con noi a Tel Abbas.
Andrea e Tommaso, rimasti molto colpiti dalla situazione di vita in questi campi profughi, al loro ritorno hanno immediatamente cercato di dar vita ad alcune iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della guerra in Siria e sulle condizioni di vita dei profughi. In particolare sono riusciti a coinvolgere una decina di famiglie dell'Unità Pastorale 9 che, insieme a loro, hanno lavorato per creare un gruppo di sostegno che potesse accogliere la famiglia Abdalla. Alla fine sono state coinvolte circa 150 famiglie a vario titolo, ognuno secondo le sue disponibilità. L'idea che ha animato l'iniziativa è quella di avere delle famiglie che si prendano a carico un'altra famiglia che in un momento sfortunato della sua storia ha bisogno di una mano, per aiutarla a riconquistare la propria indipendenza e dignità. Alcuni donano tempo, altri si impegnano a donare mensilmente una quota di denaro.
E così, ad aprile 2016, la famiglia Abdullah è partita per l'Italia, accolta dall'associazione Alcomazzi con il progetto Per chi ama le sfide. A distanza di quasi 3 anni, vivono, direi integrati e sereni, a Rivalta. Il papà e 3 figli maggiori lavorano, in realtà con contratti e modalità molto diverse. I figli più piccoli frequentano le scuole con un discreto profitto. La cosa più bella però sono le relazioni umane che hanno saputo creare con noi tutti volontari, ma anche con la gente di Rivalta, i vicini di casa, gli insegnanti, i negozianti.
Le storie di Chiara, di Luca e di Abdallah si avviano alla loro conclusione. Il lieto fine, tra virgolette, forse non è nient'altro che la speranza contenuta al loro interno, e cioè il cuore oltrepostato.
La storia di Chiara si conclude il 15 dicembre del 98. Chiara muore a 26 anni, nonostante tutto il suo desiderio anche di vivere, come scrive nel suo diario, di colore la mia paura, anche con tutte le sue paure e con tutte le sue fatiche. E però il regalo più bello lo fa a fine proprio, quando muore, perché mette nel suo testamento, visto che lei ormai era da sola, c'era nessun altro, che era figlia unica, papà non era già mancato. Allora, alla fine, cioè dopo il funerale, invita tutti i suoi amici, questo è quello che lei lascia, insomma, detto prima di morire, alla festa della risurrezione, cioè a casa sua, e tutti possono prendersi qualcosa di casa sua come l'ultimo regalo che fa ai suoi amici. Io penso che un cristiano dovrebbe morire così, se crediamo in una vita risolta. Perché penso che questa è poi in fondo, no? La nostra speranza, che la nostra vita risorge. E quindi Chiara, anche alla fine, no? Dona le ultime cose di casa sua, perché tutto il dono, tutto grazie, è tutto un grande dono di Dio, di questa vita che viviamo. Ed è fatta, penso, per questo, per essere donata e condivisa. No? E penso che questo sia un bel insegnamento, no? Di questa ragazza estremamente semplice, intelligente, insomma, una ragazza normale che ha fatto un percorso normale e che ha fatto suo, penso, in modo serio, proprio questa speranza cristiana che la fede ha risolto.
Il messaggio di speranza che leggo nella storia di cui vi ho appena parlato, nella mia storia, è una speranza molto più umana, forse, mi sento di dire. È una speranza a cui io collego due parole. Una, l'abbiamo citata questa mattina, la fiducia, e ne voglio aggiungere una che io ho scritto nell'app di prima, che è gratitudine. E le vedo collegate perché credo che il mio modo di vedere la speranza è la fiducia che la vita è fatta di cose belle, di cose brutte, cose che capiamo, cose che non capiamo, e sarà sempre così, ma io mi fido che sarà sempre così. Non spero in qualcosa di diverso, proprio perché siamo umani, viviamo una realtà limitata come quella della nostra vita terrena, che è fatta di cose belle, di cose brutte, di cose che non capiamo, come la morte di una ragazza, di cose che capiamo, ma io mi fido che questo sia ciò che è giusto. Ma la gratitudine invece è quella che mi permette di cambiare lo sguardo, di smettere di lamentarmi per ciò che non va, che è un po' un male che abbiamo un po' tutti, no? Mi permetto di dire, la polemica, la lamentela, proprio è bello, è comodo, è un bel modo di fare per scaricare un po', no? Invece credo che la speranza richieda di essere grati per le cose belle che abbiamo, che sono tante, che spesso abbiamo per scontate. Allora, per quello io a un certo punto ho scelto di lasciare ciò che sembrava tutto, di andare verso anche una scelta con delle grandi incognite. Mi sono fidato, mi fido tutt'oggi del fatto che nel mondo ci siano delle cose meravigliose che dobbiamo ricominciare a vedere con un altro occhio. Dobbiamo proteggere la bellezza che abbiamo attorno a noi, anche piccola, non dobbiamo parlare di cose grandi, eh? Proteggere ciò che ci è stato dato di bello. Ciò che è brutto sarà alimentato da delle forze negative che io non voglio neanche conoscere, non mi interessa. La mia gratitudine è quella di proteggere il bello proprio perché sono grato di averlo ricevuto. E quindi in India, adesso io ho portato le mie conoscenze da economista, ho cominciato con un programma di microcredito e di lì è cominciato un percorso lungo di cammino con queste popolazioni in cui condividiamo quel poco che c'è. Mica gli ho portato un granché, ma mettiamo in comune, abbiamo creato dei villaggi in cui si mette in comune quel poco che c'è, ma essendo messo in comune diventa di tutti, è una sorta di comunismo perfetto. Quel poco che c'è è di tutti, sono molto piccoli e facili da gestire, hanno una mentalità tribale in cui il denaro è poco, ci sono ancora molti scambi, un'economia di un certo tipo di sussistenza, ma questa è l'economia che permette di mantenere la loro felicità comunitaria, perché nessuno si arricchisce più di un altro. L'errore che ho conosciuto in Svizzera, questi ricchi con famiglie distrutte alle spalle, vite disgraziate alla ricerca di chissà che, queste persone non hanno questo problema, hanno poco, ma quel poco se lo gestiscono, bisogna saperlo fare, quindi attenuare anche quella conflittualità, eccetera, eccetera. E poi un'altra sfida, da un po' di anni mi è stata proposta dai miei amici di Torino, essendo di Torino ma le vengo continuamente, io tornando a Torino continuavo a vedere gente scontenta, poi purtroppo c'è stato il 2008, la crisi, ok, il mondo è cambiato, no? Ma io tornavo dall'India con tutto il mio bagaglio di sofferenza, di fatica, e arrivavo qui e cominciavo a vedere la gente che si lamentava già dall'aeroporto, quando scendevo dal ritiro bagagli, quelli che si lamentavano perché il bagaglio non arrivava dopo 2 minuti, perché faceva troppo caldo o troppo freddo, o il governo ladro. Queste cose qua, i telegiornali che si lamentano sono omicidi, ma le cose bene dove sono? E mi venivano male se confrontarmi con l'India in cui ero appena stato, no? E mi dicevano, cosa ci manca? Ma perché ci arriva? Io ho raccontato ai miei amici, ma vi rendete conto di quanto siete fortunati? E loro dicevano, lo dici tu perché vieni dall'India. Sì, sì, lo dico io. Allora ho detto, forse dobbiamo rieducare il nostro sguardo, come vediamo, come guardiamo al mondo. Perché non è colpa nostra, veniamo in un momento storico in cui siamo stati molto bene, adesso non è più tanto così, c'è stato un po' di crisi, no? Una grossa crisi. Ma ci siamo dimenticati di quanto siamo fortunati. Siamo un paese privilegiatissimo, siamo delle persone privilegiatissime. Se chi ha viaggiato un po' lo sa. E allora ho pensato di fare una cosa, di ricominciare a parlare del bello che c'era. Ho preso gli amici che avevo tra me e ho detto, perché non mi raccontate nel vostro settore qualcosa di bello? Il medico che ti racconta la nuova medicina che è stata scoperta per curare quella malattia, l'ingegnere con la scoperta che migliora la vita, e, che ne so, ognuno racconta la sua. Abbiamo raccolto tutto questo e abbiamo creato un blog in cui abbiamo raccontato le cose belle del mondo, che è esploso, è diventato virale, abbiamo vinto un sacco di premi, migliaia e migliaia di persone che ci seguivano, che ci scrivevano, ci mandavano le loro storie belle. A me sembrava così scontato, invece non lo era. Allora, per farla breve, tutto questo è diventato un movimento in Italia, si chiama Movimento Mezzo Pieno ed è la rete italiana della positività. Ho inventato la parola. Non facciamo altro che lavorare a diversi livelli della società per diffondere la cultura della positività, che non vuol dire nient'altro che prendere ciò che già abbiamo e guardarlo con un altro occhio, smettere di lamentarsi, valorizzare il bello, raccontarlo senza vergogna, senza paura di essere chiamati buonisti. Quindi ci sono dei progetti giornalistici, con tanti giornalisti in Italia anche importanti, abbiamo delle campagne per portare più buone notizie nei giornali, chissà che invenzione sarà mai, però quello che leggiamo cambia il nostro modo di vedere il mondo. Lo facciamo nelle scuole, andiamo a raccontare ai bambini, a fargli vedere il mondo con un altro occhio, quante cose belle ha, lo facciamo negli ospedali con le persone che soffrono, e sapete che loro sono quelle che ci insegnano di più, di tutti. Chi soffre, passando dalla sofferenza, ci insegna di quanto è bello stare bene. Cose semplici, però, che leggermente ce n'è proprio tanto bisogno. E io vi ho portato oggi anche la nostra rivista, che su questo tavolo prendete una coppia, ce ne sono più o meno una per ogni coppia di coniugi, prendetele tutte, se ne volete qualcuna, se fate parte di gruppi, scuole, siete insegnanti o i vostri gruppi, scriveteci, dietro ci sono tutti i dati, ve li mandiamo gratuitamente, noi vogliamo che si parli del bello, cioè mandateci le vostre buone notizie e poi se volete parlare, io sono qua dopo, qualsiasi buona idea per fare questo, ben venga.
Fino ad ora vi abbiamo raccontato la storia della famiglia Abdalla, adesso cerchiamo di farvi capire un attimo come noi ci siamo ritrovati in questa cosa e come la speranza secondo noi appunto c'entra. Perché sicuramente la speranza ha avuto un ruolo decisivo in tutto quello che è accaduto e il crederci fermamente, abbiamo visto, ci ha permesso di raggiungere traguardi insperati.
Nel 2015 eravamo colpiti e sconcertati da tutte le immagini che quotidianamente i giornali e le televisioni ci proponevano della Siria, del conflitto e del popolo siriano. Si aggiungevano alle immagini anche dei vari naufragi che hanno trasformato il Mediterraneo in un vero e proprio cimitero. Tutti abbiamo probabilmente ancora davanti agli occhi l'immagine del piccolo Aylan con la maglietta rossa riverso sulla spiaggia, e veramente il senso di frustrazione e pessimismo prendeva il posto a qualsiasi speranza.
Molte volte nelle nostre serate di preghiera ricordavamo queste persone, no? E la loro grande sofferenza, però sentivamo l'urgenza di fare qualcosa di più concreto e ci interrogavamo su come non rimanere solo spettatori davanti a tutto ciò, spesso parlandone con il nostro amico parroco che è Don Davide. Ed è stato proprio lui che ci ha invitato una sera a un incontro con due volontari di prima, qui Andrea e Tommaso, che erano stati in Libano e che appunto volevano mettere in moto qualcosa, volevano concretizzare questo loro sdegno, questa loro... E da quell'incontro è cominciato appunto il nostro percorso di accoglienza.
Nel cuore ci sono rimaste anche tante parole che il Papa Francesco ha rivolto ai migranti e che ci esortava a non aver paura di condividere la nostra esperienza con loro, che loro stessi erano i primi portatori di speranza. Gli esodi drammatici dei rifugiati sono un'esperienza che Gesù spesso provò insieme ai suoi genitori quando dovettero scappare dall'Egitto per salvarsi dalla furia di Erode. La speranza è il nome di una nuova casa, è la spinta nel cuore di chi parte, lasciando la casa, la terra, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per i propri figli. Papa Francesco ci dice ancora che la speranza è anche nel cuore di chi accoglie, nel desiderio di incontrarsi, di conoscersi, di dialogare. La speranza in questa storia è la spinta a condividere il viaggio, perché il viaggio si fa in due, quelli che vengono nella nostra terra e noi, che andiamo verso di loro, verso il loro cuore, per capirli, per capire la loro cultura. È un viaggio a due, ma senza speranza questo viaggio non si può fare.
Quindi appunto, secondo noi la speranza in questa storia è presenza viva e si declina in diverse forze, in diverse forme. La speranza degli Abdalla di immaginare un futuro migliore per la loro famiglia e i loro parenti, infatti appunto si sono adoperati per far venire in Italia anche alcuni parenti. Quella dei volontari di Operazione Colomba, che in maniera molto coraggiosa cercano di contribuire a restituire dignità alla vita di persone più sfortunate che vivono la dimensione del conflitto. La speranza di noi volontari dell'Unione Pastorale 9, che la gente delle nostre comunità si facesse coinvolgere nel progetto. Anche quella che iniziative di questo tipo possano essere generative di altre esperienze simili sul territorio. La speranza anche di poter dialogare in modo costruttivo tra regioni e culture diverse, perché comunque la sensibilità, l'abbiamo capita in questi anni in cui abbiamo imparato a conoscerli, è diversa, ma non per questo non abbiamo trovato dei territori di incontro. E poi infine la speranza, che sembra la più vana in realtà, che la politica sappia dare risposte concrete ai bisogni dei popoli migranti.
Pieni di questa speranza e forse un po' incoscienti, abbiamo fatto arrivare una nuova famiglia a settembre, a fine settembre, ed è il fratello di Ali, che però lui purtroppo è dovuto rimanere in Libano e stiamo cercando di fare il ricongiungimento familiare. È arrivata la moglie con 8 figli e il nostro auspicio è quello di ripercorrere la stessa strada, sicuramente con modalità diverse, perché sono soggetti diversi, ognuno ha la propria individualità, e però l'intento è di riuscire a cercare di rendere autonomi e integrati anche questa nuova famiglia. Infatti adesso siamo di nuovo alla ricerca di una casa da affittare, alla ricerca di nuovi sostenitori e il viaggio continua.
Purtroppo disperata ricerca, perché in realtà il trovare un'abitazione per famiglie straniere, per di più numerose, è veramente molto molto complicato, perché tutti sono partecipi, tutti apprezzano l'iniziativa, ma poi quando è ora di affittare loro una casa sono veramente in pochi quelli disposti a farlo, nonostante noi si dia delle assicurazioni economiche, nonostante ci sia dietro un'associazione, insomma tutta una serie di tutele, alla fine l'ostacolo più grande è proprio trovare la disponibilità di qualcuno ad affittare a prezzo di mercato un appartamento da delle persone la cui unica colpa è essere siriani e essere numerosi. E niente, volevamo concludere questo breve intervento citando una frase di Vaclav Havel, che a noi è particolarmente cara. La speranza non è la convinzione che ciò che stiamo facendo avrà successo. La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo ha un significato, che abbia successo o meno.